Buonasera, benvenuti a tutti, invito i consiglieri che non abbiano ancora fatto a ritirare la tessera, che procederemo immediatamente con l'appello. Grazie. Prego, possiamo procedere con l'appello.
Belli. Bizzotto. Boselli. Cerqua. Colombo. Cortese. Crea. De Lorenzo. Esposito. Femminino. Gesmundo. Gianotti. Giovanati. Indovino. La Loggia. Lardieri. Legramandi. Locati. Medolago. Melone. Molè. Motta. Pagliaro. Pellegrini. Pellegrino. Perego.
Presente.
Rancati. Sasso. Senesi. Todaro. Turato. 28 presenti, la seduta è valida.
Buonasera, possiamo dare quindi inizio alla seduta di questa sera. Un benvenuto a tutti. Non abbiamo cittadini iscritti a parlare, diamo quindi la parola ai consiglieri. Prego, capogruppo Turato.
Grazie Presidente, una mozione da presentare. Situazione via Chiasserini. Premesso, la situazione di via, la viabilità di via Chiasserini evidenziata da una delibera del Consiglio di questo Municipio che chiedeva al Comune di Milano una soluzione delle problematiche espresse dai cittadini della sopracitata via. L'incontro tenutosi in data 6 marzo 2019 tra l'assessore Marco Granelli, l'assessore Raffaele Adoloro, il consigliere Ricco Turato e il comitato di cittadini via Chiasserini presso gli uffici dell'assessore Granelli. Durante tale incontro l'assessore Marco Granelli affermò che entro 10 giorni avrebbe inviato in municipio un'analisi riepilogativa degli studi effettuati dai vari tecnici dei vari settori del Comune di Milano. Mail di sollecito inviata all'assessore Marco Granelli perché inviasse tale documentazione in data 18 marzo 2019 da parte dell'assessore Raffaele Todaro. Mail di sollecito inviata all'assessore Marco Granelli perché inviasse tale documentazione in data 16 aprile 2019 da parte del consigliere Enrico Turato. Si chiede all'assessore Marco Granelli di rispettare gli impegni presi durante l'incontro tenutosi in data 6 marzo 2019 e di inviare la documentazione di analisi riepilogativa dei tecnici del Comune di Milano, come da lui stesso affermato in tale incontro, e di iniziare a collaborare attivamente con il Municipio per una soluzione delle problematiche evidenziate dai cittadini di via Chiasserini.
Grazie, prego la parola al consigliere Cerco.
Buonasera a tutti. Niente, volevo comunicare che a seguito delle dichiarazioni che sono state fatte dal capogruppo femminino nello scorso consiglio sono state inviate le mail di dimissioni dalle cariche, insomma, che i consiglieri di Forza Italia rivestono nelle commissioni consiliari. Grazie.
Grazie a lei, prego consigliere Pellegrino, a lei la parola.
Okay, grazie, buonasera. Niente, la stessa dichiarazione che ha fatto il collega Cerqua è la stessa mia. Le dimissioni le abbiamo mandate al Presidente poc'anzi per le dimissioni da Vicepresidente della Commissione 1. Grazie.
Capogruppo Indovino, prego lei la parola.
Grazie Presidente. Innanzitutto faccio notare che le dichiarazioni che si fanno sui giornali non trovano corrispondenza con la realtà, nel senso che sui giornali è stato annunciato che c'era una ricomposizione del gruppo di Forza Italia, mi sembra lontana dalla realtà, quindi inviterei tutti a non dire le bugie sui giornali, perché poi se poi i comunicati stampa non trovano corrispondenza con la realtà, abbiamo letto sul giornalino del consigliere comunale di Pasquale che è Milano Post che i quattro fuoriusciti da Forza Italia sarebbero rientrati in Forza Italia, di solito l'usanza è che si cambia, insomma, ci si ritrova cose fatte con i segnaposti modificati, vedo che non è così, quindi inviterei la nuova coordinatrice di Forza Italia, se qualcuno glielo può riferire, a non dire cose non vere. Non è un bell'inizio entrare e arrivare ad una carica pubblica dichiarando il falso. Prendiamo atto in settimana delle continue fibrillazioni, ancora una volta avete tentato di... Scusate, starei parlando. Capisco che non è di interesse. No, stavo parlando con consigliere La Loggia. Grazie. Se fa ridere.
Sta continuando il suo intervento?
Starei cercando. Ma se
prego, prego, no. Prosegua pure, grazie.
Grazie. In settimana... E non c'è niente da ridere, ancora una volta la votazione per il Presidente della Commissione Politiche e Sociali, che è vacante da inizio marzo, non è andata a buon fine. Noi, io faccio lo stesso intervento ogni consiglio, l'invito è sempre lo stesso. Noi siamo pronti a lavorare. Il proseguo della Commissione Politiche e Sociali dell'altro giorno, abbiamo avanzato le nostre proposte. Ieri in Commissione Urbanistica abbiamo avanzato le nostre proposte. Siamo gente a cui piace lavorare, a cui piace fare i consiglieri, appassionati del servizio che facciamo alla comunità, vorremmo essere messi nelle condizioni di farlo. Avete l'onere e l'onore, mi verrebbe da dire, di governare. Avete vinto le elezioni, il Presidente della Dire ha vinto le elezioni, io le ho perse, noi le abbiamo perse. Sarebbe il caso che lo faceste, che uscisse da questo teatrino dell'assurdo che è veramente stucchevole. Parlando di cose serie invece, io stasera presento una mozione, io non passerò a raccogliere le firme, se ritenete che possa essere urgente, per me lo è, ma non vengo a fare la questua, si può andare a firmare lì, dove depositerò la mozione, in alternativa verrà messa all'ordine del giorno prossimamente, la leggo perché... un argomento che mi sta a cuore e non voglio sbraccare. Premesso che il centro balneare Scarioni, fin dalla sua inaugurazione avvenuta nel giugno del 2003, in seguito a interventi di manutenzione straordinaria costati circa 12 milioni di euro, ha da subito evidenziato seri problemi strutturali. Questi problemi si sono manifestati innanzitutto con la rottura dei depuratori e delle scalette d'ingresso in piscina fin dai primi giorni di attività dell'impianto, per poi ampliarsi coinvolgendo in particolare la tenuta del fondo della vasca profonda 5 metri, chiusa al pubblico, di quella lunga 50 metri, che da allora ha avuto bisogno di un continuo ricircolo d'acqua a causa delle perdite delle giunture della pavimentazione della vasca, la tenuta della struttura delle tribune solarium. Guardate, io posso dire che trovo veramente... ma trovo fastidioso, cioè... che il capogruppo della Lega vada dal Presidente del Consiglio dei Municipi che è della Lega, cioè, e lei, se volete fare le riunioni di maggioranza prima o dopo, grazie, cioè se il Presidente ha qualcosa da comunicare lo comunica a tutti, se deve far lottare con solo alcuni capogruppo per giunta del suo partito fa pensare male. Mi dà fastidio. In questa situazione di tensione politica tra di voi mi dà fastidio. Meno parlate tra di voi meglio è.
Capogruppo indovino, io capisco le sue legittime dimostranze, però se può mantenere il tono serio che ha sempre avuto nei suoi interventi e proseguire arrivando a conclusione, io le sono enormemente grato.
Io sto leggendo la mia emozione.
Le do anche il tempo di recuperare il tempo che ha perso.
Ma non è che l'ho perso, cioè ho fatto una
dimostranza. No, ha perso il tempo e la ringrazio per la sua...
Prego, comunque mi ha anche dato ragione dicendo che ha invitato il consigliere Belli ad andare al posto e il consigliere Belli è ancora lì, che da allora ha avuto bisogno di un continuo ricircolo d'acqua a causa delle perdite delle giunture della pavimentazione della vasca, la tenuta della struttura delle tribune solarium, l'abbandono dei progetti di apertura di un ristorante e di un bowling nelle parti interne della struttura lato via Valmaira, la mancata manutenzione dei locali bar. Negli ultimi anni è stata riqualificata la parte di struttura del centro balneare Scarioni, che ha ingresso separato in Valmaira grazie all'affidamento della struttura alla società Total Natural Training, che propone attività apprezzate dal quartiere rivolte ai cittadini di tutte le età, come corsi di parkour, box, ginnastica dolce e yoga, solo per fare alcuni esempi. Considerato che Abbiamo appreso dal sito di Milano Sport che quest'anno il centro balneare Scarioni molto probabilmente resterà chiuso a causa dell'aggravamento dei problemi strutturali della struttura. Scusate la ripetizione. Centro balneare Scarioni rappresenta per i quartieri di Prato Centenario e Niguardo uno storico luogo di ritrovo estivo che non può essere abbandonato all'incuria. Il Comune di Milano ha giustamente indicato come prioritari gli interventi infrastrutturali nei quartieri periferici. La riqualificazione del centro balneare Scarione rientra fra le priorità indicate nei documenti approvati nel Municipio 9, nello specifico DUP e priorità relative al PTOP. Preso atto che il Consiglio di Zona 9 prima e il Consiglio di Municipio 9 successivamente hanno svolto diversi sopralluoghi nell'area tentando di tenere alta l'attenzione sul luogo, Milano Sport è stata positivamente impegnata in questi anni nella riqualificazione di diversi impianti sportivi, alcuni storici come il Palalido che riaprirà le sue porte nei prossimi giorni, altri importanti per i nostri quartieri come il centro sportivo Iseo. Si chiede all'assessore allo sport Roberta Guainieri di attivarsi insieme a Milano Sport ed MM affinché si attivi celermente l'iter di inserimento della riqualificazione complessiva del centro balneare Scarioni all'interno delle priorità per il comune, così da riaprirlo prima possibile. Si avvia un percorso partecipato con la cittadinanza per immaginare l'inserimento di funzioni che rendano l'impianto o una parte di esso disponibile anche nei mesi invernali. Io devo dire che ho appreso con una certa, non l'ho presa sportivamente, ecco, diciamo, la notizia del fatto che quest'anno probabilmente, se ho capito bene, la Scarioni non aprirà. Io trovo che sia un peccato, perché innanzitutto perché era un regalo alla città da parte di una persona, e quei regali delle persone che investono nelle periferie, io penso che si debba stare attenti, e di villaggi Pirelli ce n'è uno, vorrei evitare che si creassero altre situazioni di questo genere. Allora, io penso di aver, non è una mozione di contro qualcuno, penso di aver riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto tutti, però credo che sia ora che, mentre prima giustamente io non metto in dubbio, il Comune di Milano aveva altre priorità dal punto di vista degli investimenti sugli impianti sportivi, l'ho ricordato, il Palalido che è sicuramente un simbolo della nostra città, Piscineseo che è stata coinvolta sappiamo da che eventi eccetera. Penso però che con la notizia che è arrivata oggi sia il momento che il Comune di Milano comprenda che oggi quell'impianto sportivo deve essere al primo posto dei pensieri dei tecnici DMM, che ho inserito una mozione perché, per chi non lo sapesse, diciamo, la parte tecnica di Milano Sport, quindi quella che cura la progettualità, è passata in capo a MM, quindi non è più Milano Sport che fa fisicamente i progetti. Penso che sia ora comunque che il Comune, Milano Sport ed MM la lavorino. Io ripeto, la firmo, spero che possa essere discussa con urgenza perché ritengo che sia, prima ribadiamo questa cosa, meglio è. L'ho fatta non perché non fosse stata presa in considerazione prima dalla Giunta, ma per questa notizia che ci è arrivata tra capo e collo tra ieri e l'altro ieri. Penso sia utile che, se poi si voglia la Giunta desideri fare una delibera o se l'ha già fatta, che lo faccia anche lei, ma penso che sia utile che si esprima anche tutto il Consiglio per far vedere che non è una cosa di parte, ma è una priorità che sentiamo tutti nostri. Grazie.
Grazie a lei Capogruppo. Prego Capogruppo Meone.
Grazie Presidente. Ma io non mi soffermo sulla crisi di questo municipio, che è avanti dall'estate scorsa e ha paralizzato i lavori delle commissioni, la possibilità del Consiglio di esprimersi a pieno sui temi che dobbiamo trattare. So che da stasera non abbiamo nemmeno il vicepresidente del Consiglio, mi aspetto una comunicazione da parte sua sulla nuova nomina e su come intende e dal presidente Lardieri sulla nomina dei nuovi presidenti di commissione. Per quanto riguarda la richiesta che presento stasera, è una richiesta che faccio al presidente della commissione ambiente affinché venga trattato il tema della sicurezza stradale, della ciclabilità e dei posti di stallo per le biciclette. Siccome c'è una situazione abbastanza variegata all'interno del nostro municipio, è necessario fare una ricognizione su quello che c'è, su quelle che sono le necessità per fare una richiesta da indirizzare all'assessorato competente in modo che si cerchi di dare ordine a questo problema. Da ultimo, visto che stasera tratteremo il parere non discusso sulla, a pieno sulla, sul piano dei servizi sociali del Comune di Milano, accogliendo l'invito che ci è stato fatto la volta scorsa dal Monsignor Altimonti, che riportava la richiesta dell'Arcivescovo di Milano, vi leggerò un articolo della Costituzione di modo che ci sia di ispirazione per la trattazione dell'articolo. È dell'articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Non commento, lascio a tutti una riflessione su questo tema. Grazie.
Grazie Capogruppo Melone. Prego Assessore Giovanardi.
Buonasera a tutti. Colgo anch'io il suggerimento che ha dato il Capogruppo, indovino, perché in effetti con la chiusura della Scarioni stiamo trovando un po' di problemi sulla gestione dell'estate del CAM e CAG, per cui il CAM si recherà per andare in piscina con gli utenti al Lido di Milano, mentre sul CAG, che era prevista l'uscita sulla
per
Scarioni,
cortesia,
credo che possa interessare quello che avverrà nei nostri centri aggregativi, si sta cercando di trovare una convenzione con Milano Sport per quanto riguarda la Muras, ma risulta essere molto difficile in quanto già occupata da Oratorio, altri centri che fanno attività estive, quindi si rischia che i bambini del nostro CAG non si potranno recare in piscina e saranno quindi poi faranno giochi d'acqua nel nostro territorio, comunque sì, cioè nel nostro territorio, presso il CAG. Per cui colgo con favore il suggerimento del capogruppo e anzi sarei per suggerire alla Commissione Sport di invitare qua in questo municipio l'assessore affinché porti le sue valutazioni e riflessioni rispetto alla piscina Scarioni. Poi vi volevo invitare, aspettate, trovo la data giusta prima di dire di sbagliarmi sulla data. Settimana prossima, 6 giugno, dalle 16 alla festa del nostro CAG Cirie, che ci sarà sul territorio di Niguarre, dove ci sarà anche la presenza di uno degli attori del progetto QB che era stato presentato qua nel tavolo alle 16, nel tavolo delle politiche sociali, per conoscere di più quali attività verranno portate nel quartiere Niguarda.
Grazie Assessore, prego Consigliere Medolago.
Grazie Presidente. Volevo solo far presente una cosa. Ho notato, grazie ad una mail che mi è stata girata da Stefano Indovino, che una proposta della Giunta, la numero 1925, che ha come riferimento l'atto 77, agisce sulle pensiline di Afori, cioè praticamente penso che faccia richiesta o lo fa direttamente il municipio di installare delle pensiline in Afori Nord e in Afori Centro. Se non mi ricordo male, tempo fa avevo fatto una richiesta analoga di installazione di pensiline anche di fronte all'ospedale di Niguarda, verso Ibresso, verso Niguarda praticamente, dove è la fermata degli autobus, anche perché in caso di maltempo lì non c'è alcuna protezione. Ho ritenuto opportuno non fare nessuna interrogazione perché secondo me lasciano il tempo che trovano, però ritengo opportuno evidenziarlo per far sì che qualche anima pia ne prenda atto. Grazie.
Grazie consigliere Medolago. non vedo altri iscritti, quindi mi prendo io 30 secondi alla vostra attenzione. Come tutti voi avete potuto vedere e anche oggi avete ricevuto, ho provveduto con decreto a revocare l'incarico da vicepresidente al capogruppo di Forza Italia Vincenzo Femminino a seguito delle dichiarazioni intervenute nel penultimo consiglio. Consigliere che comunque ringrazio per la collaborazione di questi 3 anni. La nomina del nuovo vicepresidente avverrà nel più breve tempo possibile, anche sinceramente per mio mero interesse personale, per avere la possibilità di un aiuto e di un sostegno. Proseguiamo quindi con l'attività di consiglio, nomina degli scrutatori. Capogruppo De Lorenzo, consigliere Legramandi, consigliere Esposito, okay. Esposito, Legramandi, De Lorenzo. Abbiamo da ratificare i verbali 69 e 70 che do per ratificati se non ci sono altre indicazioni, e passo quindi al primo punto all'ordine del giorno, proposta di deliberazione numero 502, modifica dell'articolo numero 31, comma 1 del regolamento dei municipi del Comune di Milano. Prego la parola al presidente Bizzotto.
Allora, in commissione è stato discusso questa proposta che riguarda di fatto la modifica dell'articolo 31. Il problema riguardava il numero dei consiglieri che dovevano esserci in prima convocazione o in seconda convocazione. La differenza tra il comma che è in vigore e quello dopo la modifica praticamente è solo grosso modo un punto, in maniera tale da esserci presenti, contando naturalmente in questo caso il presidente, la metà dei consiglieri, che vuol dire che in prima convocazione devono essere almeno 16. Il presidente in questo caso, presidente del municipio intendo, il presidente del municipio in questo caso fa numero come fosse un consigliere, mentre in seconda convocazione la presenza dei consiglieri deve essere di almeno un terzo, il che vuol dire che devono essere almeno 10. In questo caso il presidente non viene conteggiato, il che vuol dire che se sono 9 consiglieri e decimo con il presidente non c'è il numero legale, per cui i 10 consiglieri ci vogliono almeno questo numero qua e il presidente non viene conteggiato. Questo perché in effetti si riferisce a quello che è il dettato legislativo, e pertanto anche il Comune ha inteso con questa delibera qua adeguarsi a quella che è effettivamente la legge, perché dava adito a una doppia interpretazione. Ripeto, la Commissione ha dato parere favorevole.
Grazie, se non ci sono interventi mettiamo direttamente in votazione. Dichiaro chiusa la votazione. 25 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene quindi approvato. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, parere in merito al piano politiche sociali 2018-2020 del municipio 9, piano di sviluppo del welfare della città di Milano, immediatamente eseguibile. La parola al vicepresidente De Lorenzo.
Sì, buonasera a tutti. Do per letta il parere che abbiamo discusso in commissione, in modo da dare più tempo anche agli interventi che susseguiranno a questo parere. Poi mi riserverò di fare qualche intervento in merito, quindi grazie.
Grazie. Prego, consigliere Cerco.
Grazie Presidente. Allora, abbiamo avuto modo, vista la proroga che è stata concessa e comunque di cui rispetto alla quale azione esprimiamo un riscontro positivo, perché abbiamo avuto il tempo diciamo, di strutturare una proposta di emendamento al testo di 8 pagine che il vicepresidente De Lorenzo ha presentato in Commissione 3 lunedì scorso. Ci sono alcune, allora, qualche ora fa ho inviato agli uffici il testo, sono 10 punti, però praticamente abbiamo deciso di presentarlo come maxi emendamento, quindi sono diverse modifiche in vari punti del testo, alcune che riguardano singole parole, altre invece che riguardano degli inserimenti di alcuni paragrafi o di alcune frasi, per cui adesso io lo leggerò lentamente in modo che appunto possa, tutti i consiglieri possano discernere tutte le nostre proposte. Allora, per quanto riguarda a pagina 3, c'è una questo io ho scritto virgolette a pagina 3, capoverso numero 3, perché io credo che qui sia stato riportato tutto un periodo che è scritto all'interno delle 122 pagine del piano del welfare del Comune di Milano. Quindi, da in particolare fino al punto, credo che sia stato riportato proprio in maniera precisa quello che dice il Comune di Milano. Quindi, dai, pagina 3, capoverso 3. Come? Tutto del Comune di Milano. Quindi dal Comune di Milano fino a dove finisce il paragrafo.
Assessore, avrà modo poi di rispondere. Lasci intervenire, poi, articolare tutta l'esposizione, poi può, sì, prendere la parola. Grazie.
Poi, a poi vabbè, comunque questo è relativo, si chiede appunto di specificare che è stato riportato tutto il passo del Comune di Milano. Poi il quarto capoverso, pagina 3, quanto sopra enunciato, seppur riconoscendo che il Comune è uno dei soggetti attori delle politiche sociali e che gran parte dei servizi sono erogati dal terzo settore, eccetera, eccetera, non riconosce ancora che un servizio è definibile pubblico non perché erogato dal Comune, ma in quanto fruibile da tutti in modo efficiente, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che lo fornisce. Questo, qui si chiede di sostituire la parola efficiente con l'espressione aperto a tutti i cittadini che possono usufruirne in maniera gratuita o convenzionata, non vincolata e soprattutto senza discriminazioni di sorta, che credo che sia più chiaro, perché poi dopo si specifica una cosa in maniera interlocutoria, però la parola efficiente non lo rendeva, secondo noi, in maniera corretta rispetto all'espressione che si voleva dare. Poi, tra la frase successiva, sostituire la frase intera, cioè da inoltre fino al punto, con la dicitura inoltre tale servizio deve essere considerato rivolto alla totalità degli utenti potenziali sul territorio, con adeguata pubblicità e senza soluzioni penalizzanti nei confronti di alcuno. Poi, tra il quinto e il sesto capoverso, inserire la seguente affermazione, cioè nel capoverso successivo. In particolare, questo è invece, diciamo, un paragrafo che chiediamo di inserire perché secondo noi non emerge dal piano e non emerge a sufficienza dal parere, quindi è importante inserirlo. In particolare si nota la grave assenza dell'interpretazione del welfare come insieme di azioni a garanzia della sicurezza e del benessere dei cittadini, specialmente in tema di lavoro, nella consapevolezza che il primo tassello che determina la stabilità delle famiglie come ente costitutivo degli strati fondanti delle società si poggia sulla stabilità lavorativa di uno o più soggetti del nucleo. Poi, pagina 4, sostituire la parola architetto, terzo rigo, con le parole ispiratore e garante, perché appunto noi, per un fatto appunto anche di ispirazione politica, crediamo che in questo caso, quindi nel caso delle politiche sociali, vi sia la regia degli enti pubblici, però una volta enunciati quelli che sono i principi ispiratori e dato mandato agli enti del settore no profit o anche profit di realizzare il welfare, sia soltanto garante di questa, dei risultati di queste politiche attive e passive, e quindi che non sia lui a progettare, se ho ben inteso il significato della parola architetto, che sia a progettare queste politiche in maniera univoca e diretta. Poi pagina 5,
per cortesia, se qualcuno dei telefoni accesi lo invito a silenziarli, quantomeno se non spengono.
Al secondo rigo: anche la popolazione straniera si attesta sui trend italiani. Contrasta con le analisi di censimento precedenti riportate nella proposta di piano di zona del welfare del municipio 9 deliberato a dicembre 2018. Pertanto si chiede di aggiungere a pagina 6, cioè dove finisce tutto l'elenco puntato, a monte del paragrafo mancanza di indicazione del fabbisogno finanziario, si invita a fare riferimento specifico a tali dati statistici o rilevamenti di censimento e, dove mancanti, prevedere studi specifici sulla natalità e mortalità divisa per fasce ed etnie di popolazione. A pagina 5, dopo il paragrafo precarizzazione del lavoro, aggiungere il seguente paragrafo: trasferimenti da e verso la città. Pur in presenza di un impianto demografico di riferimento sui numeri assoluti, manca un'analisi dei flussi basata sugli aspetti lavorativi che affronti il tema del ricambio di lavoratori all'interno della città. Quali sono i flussi in uscita dall'area cittadina e di che tipo? Quali invece i flussi in entrata? Ovvero che tipo di famiglie, studenti, lavoratori si trasferiscono in città e come pensare ad un'offerta di servizi che ne tuteli il benessere e le nuove esigenze? Quali invece escono e per quali motivazioni? Quali sono i servizi sociali, lavorativi o assistenziali che spingono a queste rinunce? Poi a pagina 6, sostituire la dicitura "il presente piano di zona non riporta l'indicazione della ripartizione economica sul welfare del Comune di Milano" con "il presente piano di zona non evidenzia nessun riferimento ai documenti di bilancio del Comune di Milano che fanno capo a tutte le azioni da intraprendere in tema di welfare. È indispensabile inserire questo legame per una coerenza economico-gestionale tra i vari documenti programmatici del Comune di Milano e soprattutto per ottenere una stima verosimile dell'impegno economico che il Comune intende investire in questo campo fondamentale". Questo perché è chiaro che il riferimento si fa a una ripartizione economica, ma deve essere comunque relativa al bilancio per integrare i vari documenti, per dare ancora più coerenza a un piano che sennò rimarrebbe soltanto teorico. A pagina 7, all'interno dell'elenco puntato, inserire come terzo punto il seguente paragrafo: lo stato di fatto del welfare cittadino, con riferimento in particolare ai dati relativi ai problemi dell'emarginazione, dell'abbandono scolastico, della disoccupazione e al ricambio generazionale nel campo delle attività produttive locali, impone di riflettere non solo sulle azioni da mettere in campo, ma sulle attribuzioni più efficaci per rendere questo processo attivo e rapido nel rispondere a questi cambiamenti. Il Municipio 9 ritiene pertanto opportuno, proficuo e corretto coinvolgere le istituzioni locali nella redazione del piano generale, come in qualche modo sta avvenendo, ma conseguentemente a questo considera indispensabile abbandonare l'idea del municipio come uno dei tanti servizi del Comune di Milano e renderlo gestore dei progetti di welfare descritti, assegnando attribuzioni economiche specifiche e competenze appropriate per realizzare, certamente con la partecipazione diretta, l'attenzione e la collaborazione degli enti superiori. Il piano di politiche sociali, assistenziali, formative e lavorative è studiato in maniera condivisa. Qui c'è un accenno che viene fatto all'inizio su questo, però visto che poi sono questo elenco puntato è presentato in forma di conclusioni, è opportuno approfondire secondo noi questo tema. Poi a pagina 8, come ultimo punto dell'elenco puntato, inserire il seguente paragrafo: Una politica di welfare totale non è imposta dall'alto ma è studiata dai livelli inferiori, pertanto tale piano non può non prevedere la presenza delle scuole, del privato sociale, del sistema sanitario regionale e delle imprese come realizzatori primari di tali iniziative e gli esecutori di tali risultati. A fianco di essi è utile rimarcare il tassello delle famiglie, dentro le quali risiede il fondamento educativo e sociale delle città e delle comunità in cui si vive. Per ottenere il loro pieno coinvolgimento si evidenzia in tale piano l'inclusione dei comitati di si richiede in tale piano l'inclusione dei comitati di genitori e delle associazioni di cittadini all'interno del circuito del welfare urbano metropolitano. Questo inserimento, insieme a quanto espresso nei precedenti paragrafi sul tema del ruolo dei municipi, favorisce l'accrescimento di coesione sociale e sviluppo nei quartieri, che, assieme alla creazione di valore e quindi all'occupazione, è il primo argine alla dispersione scolastica, alla violenza privata e pubblica, all'emarginazione sociale, all'isolamento e alla solitudine. Si ritiene opportuno infine accomodare gli obiettivi di tale piano sui capisaldi della famiglia e del lavoro, come protagonisti del nuovo welfare che le istituzioni devono promuovere, e non l'assistenza fine a se stessa, che rimane un supporto valido ove le situazioni problematiche risultano incancrenite o solo parzialmente recuperabili, e che deve lasciare spazio a politiche attive e non passive, dedicate alla prevenzione di certe piaghe sociali che minano il benessere personale e collettivo dei cittadini. Questo è insomma, la proposta di aggiunte o in alcuni limitati casi di eliminazioni, perché appunto se ci sono delle eliminazioni che richiediamo sono soltanto su singole parole del testo. Grazie.
Grazie a lei. Prego consigliere Sasso. Capogruppo Sasso.
Consigliere.
No, consigliere. Grazie. Con voi non ce la faccio, mi perdoni.
Non si preoccupi, non è un problema. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In merito al documento adesso in discussione, per quanto sia formalmente sia scritto bene e anche nei contenuti, molti dei contenuti sono condivisibili, seppur alcuni toni sembrano un po' polemici o pretestuosi, come ho detto in commissione, ci può stare perché fa parte del gioco delle parti, di attaccare la maggioranza centrale che è di colore politico opposto, però su molte cose potremmo essere anche d'accordo. E purtroppo è la procedura che noi non condividiamo, in quanto questo è un documento di giunta, quando invece noi in commissione avremmo dovuto fare un percorso diverso, ovvero quello di analizzare quantomeno la parte del testo delle 122 pagine di competenza del nostro municipio e proporre noi un elaborato per votare in consiglio. Poiché le commissioni adesso sono bloccate, non è stato possibile farlo e quindi tutto il lavoro del municipio risente del comportamento di pochi. C'è da dire anche che fatto in questo modo, questo documento, seppur possa essere scritto bene, può sortire lo stesso effetto che ha sortito a dicembre quando abbiamo votato le integrazioni al piano, quindi hanno un effetto quasi nullo purtroppo. Come ho detto in commissione, a me sarebbe piaciuto invece lavorare sul piano di zona con la presenza dell'assessore, in cui poteva darci delle indicazioni su quali argomenti erano di sua competenza e non intendeva toccarli, e invece su altre tematiche instaurare una collaborazione fattiva e costruttiva. Invece in questo modo ci viene chiesto di dare un parere su una cosa che non sortirà alcun effetto, seppur scritta bene con le migliori intenzioni. Spero di aver chiarito la nostra posizione.
Grazie consigliere Sasso. Prego capogruppo Meloni.
Sì, grazie Presidente. Ma anche le mie considerazioni sono analoghe a quelle espresse dal consigliere Sasso. e mi dispiace che dal dicembre scorso ad oggi non si sia trovato il tempo per affrontare la discussione del piano di sviluppo dei servizi sociali. Anzi, io il 21 dicembre scorso avevo fatto una richiesta chiedendo appunto che si avviasse la discussione e che si approfittasse della disponibilità degli uffici centrali di venire nelle zone a lavorare con noi appunto sull'esame dei contenuti del piano del welfare. A questa mia richiesta l'assessore Giovanati mi rispose il 1 febbraio dicendo: per ciò che concerne la convocazione dei funzionari dell'area servizi sociali del Comune di Milano, come ben sa, è prerogativa delle commissioni consiliari e credo che la Presidente delle commissioni politiche e sociali del Municipio 9 l'abbia messa in programmazione per procedere all'analisi del piano del welfare del Comune di Milano, ad oggi non ancora approvato. Credo che in tale sede i tecnici comunali forneranno tutte le slide e il materiale necessario. Peccato che la Presidente della Commissione Politica e Sociale, attualmente assessore, non ci abbia mai comunicato, non ci abbia mai informato, e quindi noi da novembre scorso, quando questo piano in bozza è stato presentato ai presidenti e agli assessori del municipio, ad oggi ci siamo trovati solo lunedì scorso ad avere una relazione già scritta, già avevamo già avuto la documentazione consigliare prima che fosse discussa in commissione, con già il parere espresso dalla commissione. Fra l'altro, tra virgolette, voglio che tutti vadano a leggere il verbale e l'audio e riascoltino l'audio della commissione. La commissione non ha espresso nessun parere, quindi la commissione non ha votato questo documento e ci arriva in consiglio senza dicendo che la commissione esprime un parere negativo. Allora, tutto questo per dire che è mio grande rammarico constatare che nel momento in cui ci si lamenta che il Comune di Milano non deleghi abbastanza competenze ai municipi, il municipio lavora allo stesso modo, anzi peggio, non coinvolgendo i consiglieri, i membri del consiglio, nell'elaborazione dei pareri e naturalmente anche la cittadinanza, perché se si svolgono le commissioni anche i cittadini e le associazioni possono partecipare. Allora, questo modo di lavorare secondo me va segnalato e non mi sembra un buon modo di lavorare in prospettiva delle scadenze che ci aspettano.
Grazie, prego Assessore Giovanati.
Grazie. Allora, parto dall'ultimo intervento per poi arrivare al primo intervento. Rispetto alla sua richiesta e quanto poi lei risposi alla sua interrogazione, rispetto al lavoro fatto che poi ha portato all'approvazione del piano di zona del welfare, i documenti che noi avevamo ricevuto sono gli stessi che voi avete ricevuto. Noi non eravamo in possesso del piano di zona fino a che non vi è stato trasmesso in data 3 aprile dagli uffici di questo municipio. Sulla legittimità del lavoro che è stato portato avanti, io ricordo che questo non è il piano di zona che abbiamo appunto già fatto a dicembre, ma è il parere al piano approvato in giunta comunale, appunto in giunta comunale, dall'assessore Maiorino. Mi sono confrontata sulla legittimità della procedura e la procedura vuole che il parere possa essere espresso dalla giunta di municipio per poi essere una proposta per il consiglio. Noi abbiamo come prassi il fatto che ad esempio i pareri ex articolo 22 del regolamento, cioè i pareri edilizi, vengono discussi come proposta da parte del presidente del consiglio, ma è una prassi che noi adottiamo in questo municipio. La procedura vorrebbe che anche i pareri edilizi potrebbero passare direttamente dalla giunta come proposta al Consiglio di Municipio. Questo tra l'altro avvallata anche dalla direzione dei municipi come procedura idonea da adottare in caso di parere ex articolo 22. Rispetto a questo parere, che rispetto al piano di zona del welfare, si è pensato di non dare to cure un parere negativo senza un ampliamento di motivazioni. Ci è sembrato anche di non essere ridondanti rispetto a quanto noi avevamo già stabilito nel piano del welfare, in modo tale soprattutto da ribadire e chiedere, anziché andargli a ridire quello che noi avevamo già espresso in questo consiglio, ma chiedergli spiegazioni su in che modo il piano del welfare da questo municipio approvato troverà spazio e quindi anche alcuni suggerimenti che noi davamo al comune all'interno del piano di zona. Ritengo alcuni suggerimenti importanti che lei ha dato, consigliere Cerqua, però le chiederei di poter visionare tutto il testo, perché è molto complesso ed elaborato, e quindi non so se posso chiedere io stessa una sospensione di 5 minuti per poter visionare il testo, anche 10 minuti per poter visionare il testo, in modo tale da non essere affrettata e dare una giusta valutazione.
Facciamo avere le copie, allora se non ci sono controindicazioni facciamo una pausa di 10 minuti. Va bene. Procediamo più. Prego i consiglieri di rientrare in aula, sono passati 10 minuti richiesti, quindi possiamo dare nuovamente inizio l'attività consigliare. Ancora un secondo che attendiamo l'ingresso di tutti per dare a tutti la possibilità di rientrare. Vedo rientrati tutti, comunque a questo punto darei nuovo inizio all'attività del Consiglio e vedo iscritto l'assessore Giovanacci. Prego, a lei la parola.
Allora, ho letto in questi 10 minuti il testo. Allora, soprattutto il primo punto, è vero, è stato riportato una parte del testo del piano di zona ed è proprio voluto. Ho letto tutti gli altri punti di cui sono d'accordo, infatti già inseriti nel piano del welfare che abbiamo approvato a dicembre e quindi sono irrilevanti in questo momento rispetto all'espressione del parere negativo, e per questo motivo non accetterò, cioè io come mia dichiarazione di voto, questo maxi emendamento.
Prego consigliere Cerqua.
No, volevo solo dire che rispetto al piano del welfare di zona l'aggiunta che è stata inserita da quel piano però è stata comunque modificata in forma di rispondere a un parere di una cosa che noi avevamo segnalato e che non è stata poi recepita, e il punto, parte del punto 9 e il punto 10, volevo solo fare chiarezza su questo, tutti gli altri punti non sono, cioè sono relativi allo studio del documento e del piano del welfare che abbiamo ricevuto ad aprile.
Prego, consigliere Esposito.
Sì, ma personalmente ritengo che lo sforzo, credo con intento migliorativo da parte dei proponenti, non sia da censurare o da bocciare, o comunque sia da considerare quantomeno. Pur con alcuni accenti che io non mi sento di condividere o comunque su cui vorrei confrontarmi, perché se le premesse sono assolutamente condivisibili, laddove si intende specificare qual è la funzione del welfare e quali devono essere le caratteristiche proprie, facendo riferimento all'universalità, alla gratuità, a tutte quelle prerogative che rendono fattivo, no, un sistema di benessere rivolto a tutti i cittadini, per l'appunto universale. Ci sono alcuni etoni, alcuni passaggi che non dico entrano in contraddizione, ma possono diventare un po' pericolosi laddove si richiede a un'istituzione piccola e anche un po' debole, quantomeno allo stato attuale, come i municipi, di avere attribuzioni economiche e di diventare gestore di processi di welfare, dicendo il rischio in questo caso è che si faccia un passo un po' più lungo della gamba. Quindi è fondamentale che invece il welfare, che è una delle prerogative e uno dei pregi dello Stato di diritto di concezione continentale europea, rimanga come dire, ancorato il più possibile alle istituzioni forti, quindi quelle più centrali, in qualche modo accettando i limiti che questo comporta, però allo stesso tempo come baluardo di garanzia. Ecco, questo voglio dire, che non è quindi polemico, è semplicemente il tentativo di introdurre in questa discussione un po' di prudenza. È vero che noi come istituzione vogliamo fare, vogliamo realizzare, vogliamo essere nelle condizioni di porre in essere gli obiettivi e valorizzare il nostro impegno, però allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che certe missioni sono un po' più grandi. Noi possiamo essere un contorno, possiamo fare la differenza con quel quid di qualificante portato dall'essere presenti sul territorio, però assumerci certe responsabilità, come potrebbe trasparire quantomeno dalla mia lettura di alcuni passaggi di questo emendamento, è forse eccessivo. Ecco, tutto lì. Quindi comunque è un argomento su cui magari potremmo riflettere anche più in là, vedendo come le autonomie, come il passaggio anche delle deleghe, che è un discorso in corso tra città, comune centrale e municipi, vedremo insomma come affrontarlo. Però sul tema del welfare io sono un po' prudente, perché è un argomento dove fa la differenza la capacità di garantire su tutta la rete, dal centro all'estrema periferia, lo stesso standard di servizi.
Grazie consigliere Esposito. Prego capogruppo De Lorenzo.
Sì, sono d'accordo con il consigliere Esposito sull'ultima parte. Il leitmotiv un po' del documento è che i municipi sono sempre lasciati un po' a loro stessi, senza un aiuto. E non so il lavoro che hanno fatto negli altri municipi, ma vi posso assicurare che in questo municipio si è fatto un ottimo lavoro, pur avendo angolature diverse sul problema, sulla problematica, proposte diverse. Io mi ricordo che a dicembre, quando votammo le proposte sul welfare, voi vi siete astenuti, l'unica voto contrario era la consigliera capogruppo Melone, che non ha fatto nessuna proposta in questo senso, cioè per poter andare ad integrare il testo. Mi aspettavo che chi ai tempi avesse votato in maniera diversa avesse la proposta da fare, insomma, non aspettasse l'ultima commissione. È vero che sono stati poi delle vicissitudini, sì, però non può essere preso un pretesto. Se una voglia di fare una cosa la fa, tanto più che con tutte le difficoltà del caso è stato anche mandato nel mese di marzo UEFA 177 pagine, qui mi fermo. Però vuol dire, le cose che sono state evidenziate sono cose reali. La popolazione di cui si parlava prima è stata fedelmente portata nel documento UEFA. Io mi sono andato a rileggere la delibera di dicembre, praticamente l'assessore ha fatto un sunto di quello che c'è dentro, ce l'ho qua, c'ho tutto, ha messo tutto, praticamente quello che c'era. E quello che c'era anche è stato oggetto, non voglio essere patetico, non sono mai stato patetico, ma è stato oggetto anche di discussione prima nelle commissioni, che sia poche. Su questo punto posso essere d'accordo, bisogna lavorare di più, però la maggior parte dei temi che sono presi all'interno del web è stato preso anche per mezzo del lavoro fatto in commissione, con l'accordo di tutto, quindi l'apporto di tutto, per amor di Dio. E io non posso promettere nulla perché non sono in condizione di farlo, però convincerò e solleciterò sempre di più una discussione in commissione in previsione del prossimo anno, cioè vediamo di cominciare adesso a parlare di nuovo WEF del prossimo anno, cioè più di così non si fa. Però il testo che è stato scritto è un testo reale, insomma, vivendo la socialità tutti i giorni ci sono le povertà descritte come sono descritte, ci sono difficoltà di scritte come sono iscritte. È vero che la carta REI non c'è più, ma nel welfare non è stato detto che non è stata ancora, invece non c'è più, quindi si crea anche all'interno del welfare una condizione di dette cose non vere, cioè, e quindi bisogna anche andare a parare su queste cose, come sono anche vere la difficoltà sulle famiglie, difficoltà della famiglia, il lavoro, è stato espresso il lavoro, è stato fatto anche un lavoro bene sul lavoro con Villa Viva, dove si è dato il bando in modo che le associazioni ponessero prima di tutto uno sportello lavoro, cosa mai fatta in municipio. Questa è stata una cosa stupenda, come il tavolo delle associazioni, una cosa bene, che poi ovviamente bisogna concretizzare, però a mettere su un tavolo in un anno 50 cooperative, 50 soggetti, sfido tutti a vedere chi ha fatto un lavoro del genere in così breve tempo. Quindi si è tentato di fare una rete con questi soggetti e io spero che su questo welfare non ci sia, politicamente parlando, anche un voto negativo sulla delibera, perché è una delibera che veramente corrisponde a realtà, tenendo conto poi la visione politica di tutti. Ma il sociale, il quotidiano, non è dettato dalla politica, il quotidiano è dettato dalle condizioni in cui vivono le persone quotidiane, che se dovessero essere presenti dal pubblico si indignerebbero veramente, non perché magari non c'è la maggioranza, ma anche per certe espressioni da parte di consiglieri. Grazie.
Grazie vicepresidente De Lorenzo. Non abbiamo, non vedo altri. Prego, consigliere Cerco.
Allora, io comunque rimango sul tema, che è quello appunto di dare il parere al piano del welfare del Comune di Milano. Quindi è chiaro che ci sono stati dei passi precedenti, non si capisce come essi siano integrati in quello definitivo, che è quello appunto della redazione del piano che ci è stato inviato da un mese a questa parte. Però rispetto al piano bisognava dare un parere. È stato illustrato un documento, noi abbiamo reputato opportuno inserire delle cose che dire che siano irrilevanti è offensivo, ma soprattutto è fuori luogo, no, l'ha detto. Ma perché è fuori luogo? Perché ci sono dei punti che sono significativi. Cioè, anche se vengono utilizzate delle parole o delle frasi che, diciamo, per aggiustare il tono della frase, ma dentro contengono dei significati importantissimi, perché se il Comune di Milano va nella direzione dell'assistenzialismo, per quanto riguarda noi, almeno come gruppo di Forza Italia, crediamo di inserire in un documento di parere delle indicazioni che invece vanno in un'altra direzione. E quindi se si parla del ruolo dell'ente pubblico come ispiratore, e invece all'interno del piano del welfare del Comune di Milano viene posto, diciamo, come organizzatore di tutte le politiche, di quelle che sono le politiche del welfare su scala comunale, senza tener conto neanche della compartecipazione e della concertazione con la regione e anche con livelli ancora più alti, questo è un segno politico che si vuole dare. Così come se si analizzano i dati sempre in maniera, come dire, gelida dal punto di vista della demografia, quindi cresce, decresce, e invece dentro ci sono tutti dei fattori che implicano come cambia, quali sono i flussi, e qui nell'emendamento è contenuto, manca tutta l'analisi dei flussi delle famiglie, quali sono le esigenze per migliorare il benessere dei nuovi, e l'avevamo anche detto in altre sedi, in altri pareri, dei nuovi abitanti di questa città, quindi di migliorare il welfare e le necessità delle nuove famiglie che entrano in questa città. L'avevamo fatto in tema urbanistico e scolastico, lo facciamo ora in tema di welfare. Quindi queste sono cose non rilevanti, sono cose fondamentali che vanno segnalate al Comune di Milano per avere una visione. Poi la seconda cosa importante, appunto, è coniugare quelle che sono le necessità e le esigenze
assieme a quelle che sono poi, a quelli che sono poi i bisogni. Da un lato ci sono le esigenze oggettive di persone che non stanno bene, c'è tutto un capitolo dedicato alla povertà che ci sta rispetto al piano del welfare che ci è stato presentato, ma non è solo quello, perché poi la povertà da cosa deriva, quali sono le cause, il lavoro, e quindi c'è tutta una parte sul lavoro che è stata all'interno del parere soltanto citata all'inizio, non c'è un paragrafo sul lavoro dove si sottolinea questo. Quindi se si vuole rafforzare un parere negativo, si deve rafforzare a nostro giudizio con il, non soltanto andando ad analizzare le singole quelle che sono i singoli capitoli e quindi dire questo va bene, questo non va bene, ma dire perché non va bene, perché è vero che bisogna dare un parere, ma il parere accompagnato anche dal dire perché non va bene, perché la visione è diversa, almeno la visione che abbiamo noi, la visione di Forza Italia, la visione credo di una coalizione che debba essere di centrodestra. Questo è tutto questo lì dentro, e quindi credo che questo, ringrazio gli interventi che ci sono stati anche rispetto a supporto di almeno di parte del nostro testo. Sul municipio chiaramente deve essere nei limiti delle sue capacità e delle sue competenze, infatti si fa cenno ad alcuni processi di welfare descritti, chiaramente non ad altri, ma si fa cenno soprattutto a studiare politiche sociali, assistenziali, formative e lavorative in maniera condivisa, chiaramente con gli enti superiori, con la collaborazione degli enti superiori, limitatamente alle proprie responsabilità e competenze. Grazie.
Grazie, chiedo se ci sono interventi di iscriversi, se no procedo con la messa in votazione dell'emendamento. Procediamo quindi con la votazione dell'emendamento, del maxi emendamento presentato dal consigliere Cerco. Capogruppo indovino? Ah no? A chi non funziona, prego di evidenziare a chi non funziona il... Chi si accorge che non funzioni la votazione? Registriamo quindi adesso, vi prego di chi, per favore, chiedo aiuto agli scrutatori di prendere nota dei consiglieri che non riescono a esprimere correttamente il loro voto e una volta chiuso indicarmelo per cortesia. Dichiaro quindi chiusa la votazione. A terminare risultano 5 favorevoli, 15 contrari, 4 astenuti, ecco dobbiamo aggiungere un astenuto solo che diventano 5 e viene quindi bocciato il maxi emendamento. Procediamo con la messa in votazione della proposta di delibera non emendata. Dichiaro chiusa la votazione. 15 favorevoli, 5 contrari, 0 astenuti, viene quindi approvato. Devo mettere in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro chiusa la votazione. L'immediata eseguibilità quindi risulta in favore. Ok, non è immediatamente eseguibile, proseguiamo, non si conclude qui il consiglio. Proseguiamo quindi il Consiglio perché hanno raggiunto le firme per l'urgenza, le mozioni presentate dal capogruppo Turato, a cui do la parola.
Grazie Presidente, do per letta la mozione.
Grazie, se non ci sono interventi metto in votazione. C'è sempre il problema dell'astensione. È l'unico. Quindi procedo con la chiusura della votazione. Invito sempre a indicarmi tutti quelli che non sono riusciti a votare la loro intenzione. Allora, risultano al terminale 17 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti, a cui va aggiunto un astenuto il capogruppo indovinato. 17-4 viene quindi approvato. Ha raggiunto l'immediata eseguibilità anche la mozione presentata dal capogruppo indovino, a cui do la parola. L'urgenza
per la discussione. Questa la voto a favore, quindi non ci saranno problemi.
Scusi? Vota...
Per questa
sicuro?
Voto a favore, penso di sì. Vado per letta. Quindi.
Perfetto, se non ci sono interventi metto quindi in votazione. Funziona tutto a tutti, quindi dichiaro chiusa la votazione. 28 favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto, viene quindi approvato. Si chiude qui il Consiglio di questa sera, vi ringrazio e invito i capigruppo per la riunione.